Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Tu, Cruciani, pensi che questa persona che ha telefonato qui
Aspetta.
E che prima di telefonare ha in qualche modo elaborato il suo pensiero. Cioè,
no, io non elaboro niente, io dico quello che penso.
Lei non elabora nulla, perché lei è peggio di una scimmia.
Esattamente. Ho elaborato che sei un grandissimo testa di cazzo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Quando una nazione perde la moralità, il popolo diventa stupido, stolto, incapace di discernere. Io l'omosessualità la considero come una cosa contro natura, perché il Signore li ha scartati.
Ma no!
Quando il Dio della vita ti abbandona, tu sei morto. Bisogna sapere e conoscere come si muove il demonio, cosa fa.
No, ma ti prego, però, ma...
Ti faccio un esempio lampante. Ti sei mai chiesto perché i Rolling Stones hanno avuto tutti questi anni di successo? Perché hanno venduto l'anima al demonio. Lo dicono loro nei messaggi subliminali quando c'erano i 33 giri.
Ma lasciamo stare i Rolling Stones, ma anche i Rolling Stones, ma ti prego!
Anche i Beatles, anche i Pink Floyd.
Questa gente vota, capito?
Beh, se tu vuoi ti mando il CD, se hai la macchina per girare all'indietro, lo dicono loro.
Posso consigliarti, mandalo anche al direttore Tamburini. Mandalo anche al direttore.
Va bene così, non c'è bisogno di altro.
Che siano maledetti, veramente maledetti, tutti coloro che hanno precipitato l'Italia in queste condizioni.
Tante cose belle ed una speciale benedizione per quanti operano presso la zanzara, con la ovvia inevitabile eccezione dei topastri.
Ragazzi, quando ci sono dei condannati di sinistra, e vabbè, che sarà mai Lucano, che pure rispetto alle accuse ovviamente tutto è stato molto ridimensionato, ma anche lui ha una piccolissima condanna, la Salis, eccetera eccetera. Ovviamente siamo in presenza, secondo i sinistri, i cosiddetti sinistri, di cause buone: gli immigrati, l'antifascismo. Dunque, quando ci sono in ballo quelli di destra, naturalmente nulla va bene. Non vanno bene le prescrizioni, non vanno bene nemmeno le assoluzioni, e addirittura non va bene e vengono bastonati anche quando sono indagati o quando c'è qualche rinvio a giudizio. Quando invece si tratta di condannati, a me non me ne frega nulla, certi, certificati della sinistra, e allora ci sono le cause giuste. Mimmo Lucano era a favore degli immigrati e tutto può essere condonato, tutto può essere perdonato. La Salis era antifascista contro il cattivo Orban e i fascisti d'Ungheria, e allora va bene tutto quello che ha fatto, che fa e che farà. Questa è l'ipocrisia che regna sovrana in questo paese e soprattutto nella comunicazione di questo paese. A proposito di comunicazione, l'aveva già anticipato ieri il dottor Parenzo, devo dire la verità, il Papa, che parla ancora di frociaggine e dice anche una frase abbastanza chiara, molto chiara, dirà, che sono ragazzi buoni, ma con questa tendenza, cioè i gay, meglio non farli entrare in seminario, oltre a ripetere l'aria di frociaggine è in Vaticano. Mi sta diventando... Non sono mai stato un ammiratore del dottor Bergoglio, che considero il capo di uno Stato straniero, spesso con dichiarazioni che non mi vanno bene, che non mi vanno a genio, ma questo non importa. Però da quando ha imboccato questa strada del politicamente scorretto, questa strada della frociaggine, della parlare chiaro, del parlare come al bar, del parlare in maniera ruvida, senza problemi, senza filtri, devo dire che il dottor Bergoglio mi sta molto più simpatico e lo voglio abbracciare. Questa volta pare non sia tornato indietro, non si sia pentito il dottor Bergoglio. Fratelli d'Italia scatenati contro la signora Salis in diverse città, chiedono il pignoramento dello stipendio. Mamma. Un consigliere comunale di Milano, per ripagare il debito che ha nei confronti delle case popolari di Milano, 90.000 euro e rotti. Nessuno ha smentito questa cosa qui, e a Milano dicono: vabbè, adesso è diventata europarlamentare, paghi il debito. Un'altra di Fratelli d'Italia, a Lucca se non sbaglio, vuole il minuto di silenzio per l'elezione di Ilaria Salis, come fosse un giorno di lutto. Vabbè, succede anche questo, succede anche che il sottoscritto, preso da un moto di contentezza, preso dalla foga, preso anche, se volete, da una specie di godimento, di orgasmo assoluto, abbia anticipato quello che non è successo. Nonostante la batosta elettorale, purtroppo la signora Carola Rackete, quella con le treccine, quella con i rasta, la speronatrice della Guardia di Finanza, la grande nemica di Salvini, eccetera eccetera, la signora Carola Rackete, in Germania, dove ci sono le liste bloccate, attenzione, non ci sono sbarramenti, è entrata al Parlamento Europeo. Un grande acquisto per il Parlamento Europeo, sicuramente un grandissimo acquisto. Mea culpa, certo, ma ero stato preso dall'entusiasmo, dal godimento per il fallimento dell'estrema sinistra tedesca, che è raffigurata, impersonificata, fotografata dalla signora Rackete. Da Roma, David Parenzo. Buonasera.
Che ma carica, io pensavo, ragazzi, la campagna elettorale ormai è finita, invece tu stai ancora continuando, nonostante sei riuscito a fare eleggere Vannacci votandolo.
Molto
uno
bene.
Dei voti è il tuo, e sei riuscito. Ma la campagna elettorale per te evidentemente continua, te la prendi con la sinistra che non governa. E la questione delle inchieste giudiziarie, amico caro, ma di che cosa stiamo parlando? Ora parli di inchieste giudiziarie, non hai mai avuto neanche il coraggio di fare un nome, Daniela, cognome Santanché.
Infatti,
ti scagli contro,
carità,
la Salis, no, la cui vicenda giudiziaria è nota anche ai Sassi.
È il doppio pesismo.
Gli italiani hanno deciso di mandarla con 180.000, mi pare, preferenze al Parlamento Europeo.
E va benissimo.
E lei è, diciamo, in questo momento sotto processo per reati politici. Altri politici?
Aggressioni,
sono,
cose, che dici?
Reati politici, c'è anche l'occupazione delle case.
Ma l'occupazione delle case non è un reato politico. L'occupazione delle case è una
delle case,
non è una,
per carità,
un reato
io ovviamente
politico.
Io ovviamente non condivido l'occupazione delle case. Sarà diverso occupare una casa o usare la cassa integrazione Covid per pagare i dipendenti.
Sono due cose diverse che devono essere provate.
Fatto sta che tu del caso Santanché non ti sei mai occupato, salvo a dire non ci interessa.
Sì,
oggi ti
dubbio.
Interessa moltissimo invece il caso della Salis. Perché ti interessa molto? Semplicemente perché sarà a rompere il culo al tuo amichetto generale a Strasburgo. Sarà lì, a tallonarlo passo passo lo tallonerà da sinistra, ovviamente, perché c'è questo
adesso
generale.
Ti sta
che
simpatica
atterrerà...
anche la Salis a te. Ti sta simpatica anche la Salis, che a quelli come te, li porterebbe in piazza quasi per impiccarli,
come
diciamo,
tu.
No?
Salis e Vannacci per me sono due facce della stessa medaglia. Da una parte anche Vannacci è per la pace, anche Vannacci dice che non vuole mandare le armi in Ucraina come il suo capo Salvini, quindi per me sono due aspetti, due facce della stessa medaglia, quindi
incredibile,
figurati.
Incredibile.
Però dico Però dico. Prendersela con la Salis.
Io non me la sto prendendo, assolutamente.
Con la Salis.
Io dico che
farla
c'è il solito doppio
pesismo della tua ossessione.
Ma che?
Quando non hai mai pronunciato la parola Santanché. Ogni volta che si parlava delle inchieste che riguardavano Berlusconi, dicevi giù. Da te non ti aspettiamo nessun commento sulle vicende
giudiziarie. A proposito,
giudiziarie,
uno dei 5 Stelle oggi vorrei che prendessi che prendessi una posizione chiara su questo. Oggi è l'anniversario della morte del signor Berlusconi, c'è stata, come è normale che sia per uno che è stato presidente del Consiglio più volte, per uno che è stato un uomo importante, un uomo di Stato importante negli ultimi anni in Italia, che uno possa essere d'accordo o meno con quello che diceva, con quello che faceva, un altro discorso. Signor Ricciardi del movimento Five Stars in Parlamento ha detto che non è mai esistito un presidente in un paese occidentale condannato per frode fiscale. Signor Ricciardi, ma io dico, signor Ricciardi, nell'anniversario dell'anno della morte, uno va in Parlamento a dire una cosa di questo tipo? Ma uno va in Parlamento a dire una cosa di questo tipo, signor Ricciardi?
Ma guarda, loro fanno politica sul corpo di Berlusconi, mi sembra evidente. Ormai guarda, questa è la grande riflessione che ti voglio regalare.
Qual è la grande riflessione?
Si fa politica sul corpo di Berlusconi.
Ma
c'è
chi lo
un
fa?
Uso politico
ma
del
chi?
Corpo di Berlusconi.
Ma chi lo fa?
Lo fa
chi?
Il
Forza
5
Italia
Stelle.
Sono gli eredi, che c'entra? È normale,
lo
sono gli eredi politici.
Il 5 Stelle utilizzando.
Ma
io,
nessuno
io penso
si
che Berlusconi abbia dato anche. Dico di più. Guarda, lo avete attaccato, vilipeso, Berlusconi stava simpaticissimo, l'ho intervistato talmente tante volte che raccontava anche Barzetti e mi stava pure simpatico.
Ha dato
un grande contributo a questo paese, ha creato il bipolarismo in questo paese.
Allora?
Se poi mi chiedi un giudizio politico sul ventennio
berlusconiano, io ti
riconosco che ha creato il bipolarismo in questo paese.
Giù, Ricciardi.
Noi riteniamo che non sia mai esistito un presidente in un paese occidentale condannato per frode fiscale
e
che abbia legittimato quindi tutti gli evasori fiscali a sentirsi impuniti se una persona così di prestigio non si prendeva mai una responsabilità e dava sempre le colpe ai giudici.
Io vorrei capire, Ricciardi, quante tasse ha pagato rispetto a Berlusconi? Io vorrei capire questo Ricciardi, che contributo
che
ha dato al paese rispetto al gigante Berlusconi, signor Ricciardi? Che minchia di contributo ha dato? Porca puttana, non mi fate incazzare.
Non accettiamo la beatificazione. Onori il paese solo se paghi le tasse, anche perché qualche problemino di evasione fiscale.
È lui che
insomma,
ha detto che ha
passato.
Ha legittimato l'evasione fiscale. Ma che ha legittimato? Dai, su, ha legittimato.
Beh,
ha pagato una barca di tasse.
Ci mancherebbe altro. Se uno degli imprenditori più ricchi d'Europa, è ovvio che ha pagato, che vuol dire? Ma non è che perché un vigile del fuoco non onora il paese,
fuoco. Ma non è che lo può dire questo Ricciardi ha detto ha legittimato l'evasione fiscale.
Ce l'hai con i vigili del fuoco, solo chi paga tante tasse contribuisce al paese?
Vai.
Negoziare.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Piena amari è così grama che penso che siamo soltanto all'inizio dei cazzi amari. Sto iniziando veramente, seriamente, da ieri sera a congetturare quanto potrà accadere oltreoceano a novembre.
Mi vengono
i brividi solo a pensarlo.
Mamma gara!
I brividi, porca puttana.
Comunque è vero, funziona. Sto girando quasi 2 settimane con il libro dei delitti e delle pene nella borsa in metro B. Ancora non mi hanno derubato le pickpocket. Grande Parenzo, Ministero dell'Interno.
E intanto il signor Francesco dal Vaticano c'è cascato di nuovo. Avanti tutta, papa!
Allora, un po' di audio in rapida successione, caro Parenzo, questa consigliera di Lucca che si chiama Laura da Prato, che dice che bisogna fare un minuto di silenzio per le elezioni della Salis. Ora adesso vuoi crocifiggere anche questa? Uno non può scherzare, il Consiglio Comunale, un minuto di silenzio, perché secondo lei è un lutto. è un momento di lutto, dai.
È un lutto quello che decidono i cittadini. Ma è, un, no, è molto ma grave. Cioè, per lei è un lutto quello che hanno deciso 180.000 per Sabogo cittadini. Io lo trovo vergognoso.
Vai.
Io penso che questa signora.
Da Prato,
signorina,
Laura da Prato, che non è Laura
da Prato. Laura
da Prato. Da Prato è il cognome,
credo,
capito?
Che si
non
debba.
È...
Perché penso secondo, che si debba dimettere.
Secondo te questa Laura da Prato è un'ascoltatrice della Zanzara? Laura che chiama da Prato, Laura
sì,
da Prato.
Sì,
vai.
Beh, quello sicuramente si è ispirata. Sicuramente è un dramma che una presidente delle istituzioni faccia un minuto di silenzio per una persona che è stata eletta dal popolo, come direbbero loro. E tu non te la prendi con questi personaggi qui, anzi, questi sono il tuo elettorato potenziale. Questa gente qua
io
è il tuo elettorato.
Io non mi devo candidare a nulla.
Beh, questo vedremo.
Devo fare una premessa, andrò un po' fuori tema, però mi sembrerebbe necessario fare un minuto di silenzio, forse basterebbero 60 secondi per le elezioni della Salis all'Europea. Grazie.
Evidentemente.
Che succede?
Evidentemente
Presidente del Consiglio Comunale
fare un minuto di silenzio per le elezioni di qualcuno.
Presidente del Consiglio Comunale di sinistra, chiaramente non è possibile. Vabbè,
beh,
è
ma
chiaro,
non è di sinistra o di destra.
Ma è chiaro che è un gioco, no? È chiaro che è una provocazione.
Ma non è, se lo fai in un'istituzione, che cos'è il gioco?
Dai,
ma che
Roberto Salis.
Ma Mattarella fa delle cose così?
No, Mattarella
te?
No. Roberto no. Salis.
Secondo te il presidente del Senato, ad esempio, Ignazio La Russa, fa delle cose così? No, se lo facesse verrebbe non solo il riso, ma anche allontanato dal suo
Roberto rapido. Salis.
Cioè, non è che a Ignazione gli verrebbe mai in mente di facciamo
Salis.
Un minuto di silenzio.
Roberto Salis dice che Salvini ha il curriculum peggiore della figlia. Non credo, in quanto a condanne. Non lo so. Può essere resistenza pubblico ufficiale. Non mi ricordo cosa ha Salvini, ma non credo che siano definitive. Non lo so, non lo so.
Pensi lei che abbiamo un ministro delle infrastrutture e vicepresidente del Consiglio che c'ha un curriculum peggiore? Salvini, intendo.
Perché dice peggiore?
Perché mia figlia è condannata per concorso morale in resistenza pubblico ufficiale. Salvini è condannato per resistenza pubblico ufficiale.
Controlleremo, caro David. Intanto la Russa dice
c'ha ragione pure
che, la decima
la decima mass
è nel sito della Presidenza della Repubblica. Dunque dice indirettamente la Russa, questo lo aggiungo io, non rompete il cazzo sulla decima. Il che è vero, nel sito della Presidenza della Repubblica c'è un ricordo della decima mass.
Ma no, ma è,
ora, se
ma
è una
riferito
cosa...
a prima della guerra?
No, non è riferito a prima della guerra.
Cioè gli è stato conferito dal re.
Sì.
Attento, io l'ho visto, è una cazzata.
No,
cioè,
ma non è una
si
cazzata.
Riferisce a un fatto storico.
Perché
fatto
la Presidenza
che
della Repubblica
re...
non cancella il ricordo
ma
della decima mass?
Perché
se era fatta solo
sarebbe...
da massacratori
ma no,
del
ma
fascismo?
Ma che stupidaggine è?
Dai.
Ma ci sono stati dei massacratori e fuori di dubbio. Ma gli fu conferito dal re. Sarebbe come sbianchettare la scritta Dux sull'obelisco a Roma.
Appunto.
Nessuno si permette di farlo, ma va contestualizzato. Non è che uno allora fa l'elogio del Dux perché c'è l'obelisco. Ma che
io,
cazzate dici?
Digliela alla Russa.
Ma è una cazzata, mi permetto di dire alla seconda carica dello Stato che è una grandissima cazzata, perché lì fu un'onorificenza fatta dal re e oggi non mi risulta esserci il re, non c'è più il re, non c'è, il re era scappato via come Benito Mussolini con la coda tra le gambe.
Vai.
Del Gran Sasso è scappato da travestito Mussolini, si travestì da nazista prima di andare a combattere con i nazisti con la decima mass. Lì fu conferito dal re, non c'è più nessun cazzo di re nel nostro paese.
Vai.
Sarebbe come sbianchettare un monumento e dire ma che razza di paragone
Russa,
storico
Russa,
è? Ovvio che c'è.
Vorrei che qualcuno andasse sul sito della Presidenza della Repubblica dove trova decima flottiglia mass, stendardo della decima flottiglia, medaglia d'oro al valor militare.
È così.
Conferita nel 1943, ma tuttora nel sito internet
appunto
della Presidenza della Repubblica.
Ma certo, è un fatto storico.
È tuttora presente, non è stato sbianchettato, non è stato sbianchettato.
Ma infatti non
chiaro?
Deve essere sbianchettato.
Chiaro?
Ma è ovvio
chiaro?
Che... Ma scusami però, ma è ovvio che... Ma che ragionamento è? Butti tutto in vacca, è ovvio che non deve
chiaro?
Essere sbianchettato.
Chiaro?
Ma io mica sono per buttare giù i monumenti del fascismo, tutt'altro.
Gabriele
che
da Roma.
Ma non è che siccome non le voglio buttare giù faccio l'elogio del
Gabriele
fascismo.
Gabriele da Roma.
Quindi che razza di ragionamento
Gabriele
è?
Gabriele da Roma.
Sì, Crucio, senti, io ho sentito il podcast di ieri e sto rimasto un attimo perplesso per quello che ha detto David. Cioè, come fa Dambira a diventare direttore di giornale se non ha mai varcato la soglia di un ateneo?
Ma che c'entra?
Se non c'è il pezzettino di carta. Poi però mi sono ricordato che è l'uomo più raccomandato dopo, dopo l'era Andreotti, quindi poi ho fatto 2+2 e ho capito che comunque sia, è vero, potrà arrivare.
No, scusami,
potrà
arrivare. È un'obiezione.
Questa è da querela, è quasi da querela. Fermi tutti.
È piuttosto sciocca. Se mi dai il numero, però provvedo a farlo querelare, visto che ho già fatto condannare qualcuno in un recente passato.
E lo ricorderemo
grazie
poco.
All'avvocato Cinetto. Ho fatto già condannare qualcuno in primo grado. Se mi fornisci il numero di questo, lo querelo per diffamazione aggravata.
Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Guaggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024 oppure se volete mandare un i miei messaggi coppa WhatsApp 393-7171-701.
Bruciani, brutto pezzo di merda, pubblica le chat con Parenzo, pubblica, facci vedere tutte le vostre implicazioni, fateci vedere le veline che ricevete, da chi le ricevete soprattutto, pezzo di merda. Vabbè, a Parenzo le veline le passa palesemente Mieli, che suo padre era uno spione dei servizi inglesi e lui probabilmente ha ereditato dei contatti e quindi prende la velina direttamente da là e la gira sulla 7 e loro ripetono la pappardella memoria, degli idioti vuoti che ripetono la pappardella memoria.
Non ho capito questa cosa di Mieli, il padre è uno spione dei servizi inglesi.
Beh, io
deve perdonare il povero Mieli, ma non rispondo di questo.
Tra l'altro era ospite anche da me oggi alla 7 e mi ha detto che ogni tanto gli capita distrattamente di sentire la trasmissione.
Sì.
Mi auguro che questo sia uno dei casi, fornirò al direttore Mieli nome e cognome di questa persona, penso che potrà comprarsi una casa con la querela che gli farà.
Posso dire che mi fa veramente ridere il fatto che l'ATAC, che come sappiamo non è messa benissimo, che l'azienda dei trasporti di Roma, che ha realizzato un primo treno arcobaleno con i colori della bandiera Pride Progress. Il treno inclusiva, raga. Ma avete rotto il cazzo, il treno inclusivo.
Non è male l'idea.
Ma dai, ma risolvete i problemi seri del trasporto a Roma, no? Il treno inclusivo.
Questo non c'è dubbio.
Che cazzo è il Pride Progress con i colori arcobaleno? Ma è una cosa incredibile, dai, una cosa pazzesca. Ma si occupassero di cose serie, no? Il Pride Progress.
Sì, di per sé non ci sarebbe nulla di male se funzionasse la metropolitana dopo le 9.
Dai, forza, su, pure tu sei d'accordo, dai. Pride Progress, il treno arcobaleno.
Dico che di per sé mi sembra anche una bella idea quella di fare il Pride arcobaleno. Però a fianco al Pride bisognerebbe che il treno funzionasse la metropolitana.
Ho letto delle cose incredibili che vengono dalla Gran Bretagna, dove non finisce mai di stupire questa follia del politicamente corretto. Tu lo sai che alcune aziende vietano in maniera esplicita, alcune grandi aziende vietano in maniera esplicita le relazioni tra i dipendenti. A parte che in America, come hai letto, si vogliono inchiappettare Elon Musk perché avrebbe fatto delle avance o molestato alcune dipendenti. Tutto da provare, ovviamente.
Che tu da una posizione di potere mandi un messaggino, una chat a una persona che collabora con te, che è una tua sottoposta, è molto grave, molto imbarazzante.
Dunque uno è vietato scopare. Beh, adesso è vietato scopare, è vietato scopare,
è molto imbarazzante, vietato fare... che il tuo capo ti mandi un messaggino di quel tipo lì, è da denuncia, certo.
Istituzioni e aziende britanniche hanno messo al bando le relazioni intime con i colleghi. La British Petroleum ha imposto a tutti i suoi dipendenti petrolio di rivelare i rapporti avuti negli ultimi 3 anni con i colleghi pena il licenziamento. Ma ti rendi conto dove cazzo siete arrivati?
Parliamo
rivelare
di aziende
i rapporti
private.
Avuti negli ultimi 3 anni con i colleghi. Dai.
Parliamo di aziende private, private.
Dai,
cioè,
dai,
se tu ci provassi con una tua sottoposta, e questa magari ha pure paura a denunciare, capito? È di una gravità inaudita.
Dai, Riccardo da Torino,
provaci tu con qualcuno che sta sopra
Cruciani,
di te, anziché con uno
Cruciani.
Che sta sotto di te.
Io non ci provo con nessuno, non me ne frega niente.
E allora
è
basta. Se tu capo ci provi con una che sta
c'entra?
Sotto di te.
E vabbè, ma può capitare, no? Può capitare. Qual è il problema? Qui dicono tra colleghi genericamente. Ma ci provi, basta dirgli di no, lo mandi a fare in culo. Che cazzo vuol dire?
Magari possono cambiare i rapporti, poi se, specie se tu sei una sua sottoposta.
Ma non lo so, ma può essere, ma quello casomai sarà un'altra questione,
tema.
Ma non puoi vietare.
Ma è solo
vietare.
Questo il tema.
Ma no, non è questo il tema, Riccardo. Se uno
nasce una bella relazione clandestina, va benissimo.
Scusami, Davide, se uno fa molestie è un altro discorso. Se uno si vuole rimorchiare una,
però,
e poi
scusami,
magari davanti a un no non ti fa fare carriera, questo è un altro discorso. Ma semplicemente se uno ci prova, punto e basta, no? Perché vietare? Perché vietare le relazioni, qualsiasi tipo di relazione?
Sì,
dai!
Si mette in evidenza il fatto che se tu sei il capo, non solo, e ci provi con una che ti sta sotto,
e allora che
chiaramente
vuol dire?
Metti quella persona in uno stato di sudditanza e
ma
di imbarazzo.
Ma non è vero, non è detto,
peraltro,
non è detto.
Dopodiché, se uno ha una relazione clandestina, va benissimo, non penso che ci sia.
Non è la prima né l'ultima volta. Riccardo da Torino, Riccardo da Torino.
Cruciani, dimmi, è tutto dimmi, meraviglioso, la libertà, che bella la libertà, ora che il Papa dice frocio, anche noi possiamo dire frocio, non c'è DDL Zan che tenga, è tutto bellissimo, e ora che il Papa ci protegge, adesso finalmente, nell'anno del Signore
nessuno.
2024, ai froci che ci rompono le balle possiamo dirgliene quattro, perché ci hanno fatto troppo incazzare, mai visto sta storia del treno? Ah, ma c'è una roba che tu non sai di questo treno.
Cosa? No, il treno arcobaleno, sì, l'ho visto, il treno della metropolitana di Roma.
No, non sai tutto. Allora, la notizia è stata rilanciata da un certo Pirrone, che dice, sono molto felice di aver collaborato con Attac alla realizzazione del primo treno Rainbow inclusivo d'Europa.
Bravo,
hai
ragione Pirrone, allora, bravo, è
allora,
giusto.
Allora, caro pare, allora... Il,
ha fatto benissimo
Pirrone,
chiedo scusa, ho equivocato la notizia. Pirrone è un gigante.
Social media manager per Taffo, pubblicitario per Kir Web.
Vabbè, ma chi se ne frega?
Bravissimo. E allora è un gigante.
Ma chi se ne frega?
Nel Sole 24 Ore.
Ma chi se ne frega? Questo
è un gigante della comunicazione, idiota.
Ma perché dovrebbe intervenire Taburini? Ognuno fa quello che vuole. Ognuno fa quello che vuole. Che vuol dire deve intervenire? Uno è
lavora. Questo è un gigante della comunicazione. Altro che.
Quella che ha ancora denunciato Papa Francesco oggi. Che Papa Francesco,
ma che c'entra Papa Francesco con l'Atac a Roma? Scusa, per me è ridicolo il fatto che l'Atac faccia un'iniziativa di questo tipo perché ci sono problemi più gravi. Ma che c'entra con l'Atac?
Chissà perché dopo 2 ore che il Papa ha di nuovo ridetto frociaggine, questa volta riferito a tutta la Santa Sede, appare questo comunicato.
Ma che c'entra? Dai, ma non
c'è. Sì, c'entra come? Perché a un certo punto...
Scusa Riccardo, ma tu sei contro la lobby, cioè secondo te esiste una lobby gay?
Ma certo che esiste la lobby gay.
Ma secondo te i gay sono anormali? Secondo te sono anormali? Sono contro natura? Che ne so?
Allora, diciamo che la natura dice una certa cosa e loro sono contrari a questa natura.
Dunque sono contro natura, sono contro natura secondo te?
No, ma vedi, il fatto è questo, Crucio. Che una volta i froci, nella loro condizione di froci, quando il frocismo era giustamente inviso da tutti,
ma come giustamente?
Erano
che
umili,
erano umili,
un po' si nascondevano, un po' si vergognavano, e quindi erano anche.
Ma questo è
un
concentrato di omofobia.
Ma perché
uno
si deve vergognare a essere? Tu dici,
devi vergognare per quello che dici, altro che libertà, libertà, libertà. Tu ti devi vergognare. Questo è l'effetto del banacismo, questo è l'effetto del banacismo, ci si sente autorizzati a dire ste fregnacce.
ma sei pagato per fare il politicamente corretto di Stockhausen. Quindi
ma quale? Io non sono pagato per, io sono pagato per dire la mia opinione, non,
no,
altri non mi dicono cosa dire.
Tu la pensi tu, come me, la pensano
io
tutti
la penso
come
esattamente
me.
Quello che dico, per fortuna. Io penso esattamente quello che dico.
Ma non ho capito, veramente nessuno. Scusami, Riccardo, non ho capito. Secondo te sono contro natura e dunque una volta, quando erano giustamente, secondo te, giustamente discriminati, perché una volta erano discriminati, non c'è dubbio, no? O no,
no, più che altro non erano diciamo che era discriminata l'omosessualità.
Ho capito,
e dato che l'omosessualità
purtroppo
era discriminata, loro se ne stavano tranquilli.
E dunque secondo te era meglio?
No, quindi erano anche rispettosi, per farsi accettare erano anche quasi sempre delle figure simpatiche, gradevoli, erano anche divertenti, non esageravano, non trascendevano e non rompevano il cazzo a nessuno. Ora questi invece
ma
sono
dove
cattivi,
l'hai vista sta cosa?
Odiosi, arroganti, pieni di pretese di diritti, incazzati perché non hanno il ventre per procreare. Sono incazzati neri perché vogliono l'uccello e non sanno se vogliono anche
secondo
la patata.
Te, scusa,
cioè, senza senso.
Riccardo, secondo te tu sei contrario alle adozioni, diciamo, alle adozioni
tra omosessuali? Beh, ma certamente, scusami, cioè la natura ha fatto l'uomo e la donna per procreare. Cioè, se devi fare un'adozione devi simulare la famiglia naturale, che è quella uomo-donna, ma ci mancherebbe ancora.
No, ma anche l'adozione vera e propria, tu sei contrario, lasciamo perdere l'utero in affitto, che penso che lo consideri un obbrobrio.
Dipende, l'istituto di adozione.
No,
da
l'adozione
parte
di due uomini e due donne,
no,
secondo te?
Assolutamente contrario, ma che modello vuoi dare, scusami, a questi poveri bambini?
Ciao Riccardo, ciao. Signor Riccardo da Torino, signor Riccardo. Allora, qui c'è Natale
Riccardo si sente autorizzato a dire queste cose perché ormai Vannacci ha sdoganato qualunque tipo di improperio.
Ma adesso pure Vannacci ha la responsabilità dell'intervento di questo ascoltatore. Dai, mi sembra che stai esagerando.
Sì,
pure
perché
te.
Mezzo milione di persone che hanno scritto il suo nome si sentono autorizzati a poter dire che gay non è normale, che tutte le fregnacce che conosciamo, tutta la nuova enciclopedia, il nuovo pensiero vannacesco è stato sdoganato. È come se tu aprissi una fogna, si rompe un tubo, ecco. Come usiamo questa immagine che è meglio forse,
sì.
È come se si rompe un tubo improvvisamente,
esce tutta
da questo
la merda,
tubo
dice, esce tutta la
sotto
merda.
Roma, tu immagina cos'è se si dovesse rompere un tubo in via Nazionale a Roma o in via Manzoni a Milano, cioè nel centro della città dove arrivano tutti gli scarichi di tutti gli alberghi e di tutte le grandi
dice,
boutique
esce
della
merda,
zona
esce tanta merda.
Però io non so cosa esce, prova a immaginare tu nel
lo
momento.
Lo sto immaginando,
io
te lo sto dicendo. Come no?
Io non lo so. Io pongo
fermo
una domanda.
C'è
non
Natale,
ho
Natale che si dichiara uranista, giusto Natale?
Ciao, mi intanto dico subito a Parenzo che io ho votato Vannacci, però mi dissocio dall'intervento precedente e dimostra
sei uno schizoide, sei uno schizofrenico,
sei un
povero
pronto?
Schizofrenico.
Scusami, pronto? Tu sei uranista, ti dichiari uranista?
Sì, io sono e ho votato Vannacci.
Cioè tu sei un frocio
questo.
Che ha votato Vannacci, perché? Diciamo, uranista, tu dici
Io non uso questa parola, ma tu
io
usa
la
quella
uso.
Che vuoi.
Io
mi
la
vanno,
uso.
Mi vanno bene, piuttosto che gay, mi vanno bene tutti i titoli nobiliari che Vannacci ha elencato nel libro.
Ma comunque tu ti dichiari uranista, giusto? Uranista.
Certo, perché Vannacci ha fatto anche questo di buono, ha recuperato questo bellissimo termine che lui dice come mai è italiano e non lo usiamo.
Bellissimo,
Vannacci ha avuto un merito, quello di recuperare, come fa la Zanzara, tutti questi sbalvolati.
Fermo,
questo è il merito vero.
Fermo.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
La Zanzara.
Ma incoerenzo, quando Trivellone parlava del clima lo trattavi con i guanti, figa, adesso che parla di Palestina è un coglione, eh?
Renzo, tu fai tanto il figo, fai il muscoloso, la NATO, andiamo in Ucraina, la guerra,
Tony.
Il Mossad, l'esercito israeliano, poi quando dei ragazzi ti cacciano all'università sei tutto lì piccolino, aiuto, aiuto, sei un poveretto in trincea, duri come un gatto in tangenziale, povero infame, tu schifoso, l'esercito israeliano è quell'unto di merda che ti sta a fianco, pazzi genocidi nazisti, andate a fare in culo, va.
Intanto alla Camera dei Deputati un deputato della Lega noi conosciuto, Iezzi, pare che abbia aggredito Donno dei 5 Stelle che conosco, peraltro, che è finito a terra.
Prova a chiamarlo.
Intervento dei medici. Vabbè, dopo,
calma. Se hai coraggio.
Ma io lo chiamo, che me frega. Secondo
io
sono...
la mia posizione sui conflitti in Medio Oriente, così come in Ucraina, la mia posizione è la stessa del ministro Crosetto. Io condivido l'approccio che il ministro Crosetto ha dato a questo governo sulla difesa, quindi alleanza atlantica, ma a lavorare per la pace, ma dalla
che
parte dell'Occidente
adesso?
Con l'alleanza della Lega.
Ah, per
questo
rispondere,
per rispondere
a Tony
a quel
da Milano.
Povero, a quel povero imbecille
di Tony
che
da Milano,
ha telefonato.
Che era Tony da Milano.
Telefonato.
Allora, eravamo con Natale Luranista. Natale Luranista.
Dopodiché mi scrivono un messaggio che va interpretato, un autorevole, diciamo così, esponente.
Sì.
Della maggioranza di governo mi scrive: tu hai portato almeno 40-50 mila voti a Vannacci con la tua pubblicità incessante,
non
noto
ci credo.
Che continui, fatti almeno pagare, dice giustamente,
cioè, perché è rivolto a me,
ma indirettamente anche a me, e io trovo che questa persona abbia perfettamente ragione.
Ma guarda,
molto
che probabilmente
grave
sono di
che...
più, probabilmente sono di più i voti che sono arrivati da questo bacino, elettorale. Ma qual è il problema? Ma non ho capito qual
se
è il problema.
Se dovessimo un domani scoprire come la Le Pen ha ricevuto soldi dai russi, che tu hai ricevuto, se l'hai fatto gratis è peggio ancora. Posso dirti, io mi auguro che tu abbia ricevuto sotto banco dei soldi.
Ma io non ho ricevuto nessun
perché
soldo.
Se tu l'avessi fatto gratis sarebbe doppiamente
grave,
l'hai fatto gratis.
Io,
capito?
Non ho fatto nulla, ha fatto tutto la sinistra. Io ho fatto qualcosina, nel senso che abbiamo ospitato le sue opinioni, abbiamo fatto
ogni
un dibattito
giorno,
può darsi
giorno.
Che un sacco di persone si siano convinte a votarlo ascoltando questa trasmissione, ma non c'è nulla di male, come si sono convinte a votare non so chi ti abbia
fermi
scritto
tutti,
la Meloni
tutti,
o altre persone ancora
fermi tutti, aggiornamento, Eli Schlein ha appena parlato,
ma
impossibile
chi se ne fotte?
giù
Ah, per la storia di Iezzi, dici? Per la storia del pugno di Iezzi a
Dormo. È una flash di poco fa.
Ma chi se ne frega?
Devo salutare, vado a dare aggiornamento, vado a occuparmi di informazioni.
Ma dove
mi
vai?
Devo salutare.
Ma dove?
Questo fatto è troppo grave.
Ma chi se ne
uno
che ha dato un pugno a uno? Non è successo niente.
È un fatto gravissimo. Devo interrompere qui.
Devo interrompere. Ma che interrompere? Natale, allora, uranista iscritto a Italia Viva che ha votato Vannacci, ho letto. Veramente è successo questo?
Sì, perché quando una persona insulta Vannacci, come ha fatto anche Parenzo, e come ha fatto Renzi, che lo ha accusato di una frase che Vannacci non ha mai detto sui disabili, è un motivo in più a quel punto.
Scusa,
per votare
tu
Vannacci.
Perché ti dichiari uranista? Non ti dà fastidio quello che ha detto Vannacci sul fatto che gli omosessuali sono anormali?
Beh, a parte che lui dice di averlo detto, e io ci credo che in parte è per un fatto statistico, ma secondo me quella frase va contestualizzata perché per certi versi.
Ecco, ma tu che tipo di uranista sei? Tu? Che tipo di uranista sei?
Io te l'ho già detto quando sei stato a via. Io sono un uranista, hai un lanista.
Aspetta, non capisco bene. Siamo arrivati a un punto fondamentale, non te capisco. Cioè, il punto fondamentale che stavi dicendo è questo: sei un uranista come?
Uranista, ma questo è un particolare per ridere, perché io te l'ho detto quando sei stato a
non mi ricordo, amico mio. Allora, Natale, che si leggo qua, Natale Pellizzer sostiene di essere un uranista, che adesso traduciamo per quelle persone che ci stanno ascoltando, fondamentalmente è un omosessuale che si tira le pugnette, fondamentalmente, giusto?
Ma io quasi solo ho fatto quello perché la prospettiva è ti stavo appunto dicendo quando la frase decontestualizzata di Vannacci,
ho capito benissimo,
siete normali, io invece, se lui la dice in modo statistico, io la penso in modo effettivamente, io vedo solo gente anormale negli ambienti queer, come si chiamano adesso.
Ho capito Natale, non si sente un cazzo. Paolo da Firenze, vai Paolo, dimmi.
Mamma mia
Paolo, dimmi.
Molto grave.
Pronto, dimmi.
Ma cos'è grave? È chiaro che se uno ha dato un pugno a uno, Iezzi, è grave. Ma
gravissimo.
Che...
Ma dovresti interrompere la diretta, dare aggiornamenti, chiamare gli ospedali, informarti, dare aggiornamenti continui, collegarti con la camera, sentire il medico. Devi fare informazione, non puoi fare disinformazione.
Aspetta un attimo.
È un fatto gravissimo il pugno.
Aspetta un secondo.
Chiama subito.
Che funziona la rissa in Parlamento, dai,
terribile,
che funziona,
terribile,
dai,
terribile,
che funziona,
terribile,
tutto,
terribile,
anche tu, tutto nasce da che cosa?
Terribile.
Tutto nasce, pare, dal fatto che Donno volesse consegnare una bandiera italiana a Calderoli. A Calderoli, e Iezzi si è avventato contro. Poi c'è una specie di mega rissa in cui non si sa effettivamente chi ha iniziato e chi ha subito. Bisogna andare a vedere. Il racconto è: Donno subisce il punto di Iezzi.
Però
dai, che funziona
subito,
le, io posso dirti una cosa controcorrente: viva le risse in Parlamento! Perché dove c'è sangue, certo! Viva le risse in Parlamento! C'è sangue, c'è discussione,
vero,
non si dovrebbero fare.
Come ti
però non facciamone un dramma.
Delle cose così,
non facciamone un dramma. Parlo da Firenze.
Dovremmo elogiare il dibattito. Il confronto,
sì,
se anche in Parlamento,
certo,
si menano,
tanto,
che spettacolo
diamo. Ma ogni tanto qualcuno
si
mena, dai, va bene, Paolo da Firenze.
Ma
dai,
tu non puoi dire viva, chiama
Paolo
Iezzi al volo.
Cazzo.
Io chiamo,
non lo colpisce, mi dicono, mi comunicano dagli amici di Fanpage, alcuni amici della Zanzara, ma non lo colpisce, pare, non lo colpisce, pare, pare.
Adesso gli ha dato
è scomparso?
Un buffetto adesso.
Paolo da Roma, allora, Paolo da Roma, vai.
Fai squillare il telefono di Iezzi, prova a sentirlo
a
al volo, se hai coraggio.
Fermo, fermo, no, ma c'è tempo, c'è tempo.
Volevo dire una cosa a Parenzo, per cui sono abbastanza d'accordo sulle critiche in generale a Vannacci, a ciò che dice Vannacci, no? Però volevo chiedere, Parenzo, proprio perché ti stimo, come stimo Cruciani, su questioni importantissime come quelle dell'Ucraina, i rapporti con la NATO, con gli Stati Uniti, il Medio Oriente...
Allora?
Ciò che dice Vannacci o ciò che dice Giuseppe Conte.
No, guarda,
ciò...
ti fermo.
È la
io ho
cosa.
La posizione del ministro Crosetto. Io penso esattamente le stesse cose che dice il nostro ministro della difesa. Cose prudenti, ragionate ma determinate. Dalla parte della NATO, dalla parte della NATO sempre e comunque, dalla parte dell'Ucraina, ma costruiamo anche ponti di pace. Questa è la posizione che io condivido.
Mamma mia, che noia che sei.
In toto, in toto.
Daniele Capezzone, buonasera.
Eccoci,
buonasera, buonasera.
Eccoci, eccoci.
Allora, caro Daniele, innanzitutto bisogna qui intonare un bel De Profundis per Macron, ma soprattutto Macron ha avuto uno sponsor.
Aspetta, però,
qui c'è un'emergenza. No, qui c'è un'emergenza. No, lo dico.
Adesso, gli piace pure la Le Pen.
No, c'è un'emergenza.
A Capezzone gli piace pure
c'è
la
un'emergenza. Allora, ricapitoliamo i fatti degli ultimi mesi.
Sì.
Parenzo va a Muschio Selvaggio e Fedez casualmente sbaglia con Davidone lì e c'è. Secondo, Parenzo va a Muschio Selvaggio, salta il matrimonio tra Fedez e la Ferragni. Parenzo fa un endorsement solente, Renzi, Bonino, Stati Uniti d'Europa, quelli lo sbarramento sui denti passa da qua. Parenzo ieri fa un elogio di Macron che non suda,
è da anni che fa.
È successa l'ira di Dio, si impenna lo spread, crolla le borse, la Francia non c'è più salta. Io ufficialmente ti comunico che il mio gatto nero, che si chiama Zorro, ha detto che se Parenzo gli attraversa la strada, lui si blocca. Quindi c'è un emergenza di una sfiga cosmica legata a Parenzo.
Sì, sai che dire che una persona porta
io
sfiga nel
dire
passato
che però,
ma non è,
stima,
ma non
no,
è,
devo
è,
dire
è un
davvero,
fatto, capito? È un
su questo devo dire che ho grande stima di tutto il gruppo guidato dall'Angelucci, quindi
perché?
Tutti i giornali del gruppo
perché?
Hanno
no, non lo dire, non lo dire, per carità, per carità.
Credo che
ma ieri stavo andando in aeroporto e ho sentito che lui diceva Spadalino, Sparca, invece Macron
è elegantissimo
Macron. Casca
vero,
tutto,
però.
Casca la Francia in fiamme.
Però hai visto la cosa più ridicola
Bonino
che
ha fatto
c'è
l'endorsement
il
solenne
del...
allora c'è un solo progetto
lascia stare,
io,
lascia stare Emma
sbarramento
lascia stare, Emma,
sui denti
stare.
Ancora si devono riprendere
il dramma vero il dramma vero lo state vivendo voi che vi trovate adesso da ex liberale liberista e libertario ti trovi a dover
ma
difendere addirittura Madame Le Pen. Madame Le Pen,
ma
Madame
ex Le Pen. Sarà tua
in
sorella.
Francia il leader del partito ex gollista si è chiuso a chiave dentro,
Parenzo, si è chiuso alle ginocchia, si è chiuso gli elettori hanno votato a voi, gli elettori fanno schifo, il modello vostro qual è? Che gli elettori votano, no, scusami, se votano come piace a voi è la democrazia, esatto. Yes We Can, Fresh Start, Obama, la storia siamo noi, De Gregorio, cioè se votano sbagliato sono tutti stronzi.
Scusami,
il partito repubblicano,
ma chi se ne fonde francese, contano gli elettori, non gli stronzi del partito repubblicano,
il partito gollista di destra non la vuole vedere la Le Pen, non io,
stasera non c'è più, non c'è più,
si è chiuso dentro a chiave, quello non vuole andare via, si è chiuso dentro,
che tu passassi là davanti,
fermo.
La Zanzara.
Allora, ancora con Daniele Capezzone qui, però dobbiamo affrontare il discorso Salis, perché
sì,
anche qui...
No, dico solo una cosa al volo, poi dopo vi saluto perché il clima è violento. Allora, voglio dire questo. Appena ho visto la notizia della rissa alla Camera con quello che sferra il pugno a quello dei 5 Stelle, subito ho detto, oh mio Dio, verifichiamo che anche gli altri deputati che sono lì stanno bene. L'unico deputato di cui non mi sono interessato è l'onorevole Angelucci, perché sicuramente non c'è! Sicuramente non c'è!
Mamma mia,
questo è il tema. Quando c'è la scassettata, subito ho detto di impulso ho detto aspetta, vediamo come stanno le persone che uno conosce, destra, sinistra, eccetera. Non mi è venuto in mente di dire vediamo come sta Angelucci, ma non perché ce l'abbia con lui.
Guarda che è arrivato un flash.
No,
è arrivato un flash.
Non c'era.
No, aspetta, facciamo un test. È arrivato un flash AGI dell'agenzia AGI, cioè autorevole.
AGI di chi è?
Secondo la quale il gruppo Angelucci starebbe per prendere la 7. Reazione di Parenzo?
La reazione di Parenzo? Però devo dire che gli Angelucci hanno investito tanti soldi nell'informazione e nell'editoria. Allora, la questione Salis è molto semplice.
Stiamo tranquilli. Lui sta bene.
Avanti.
La questione Salis, Daniele, la questione Salis è abbastanza incredibile, secondo me, perché è ovvio che...
Salis è una che si è candidata, l'hanno eletta e andrà a Strasburgo.
Sì, ma intanto deve anche pagare 90.000 euro, capito? Allora, siccome avrà uno stipendio significativo, uno stipendio importante, si può fare una cosa che si chiama quinto dello stipendio,
quinto
e
dello
dovranno restituire
anche
se
la Santa
sono
anche.
Se sono vere,
sì.
Se
dici sono, la stessa cosa di Danielina
saranno,
o no?
Se saranno confermate le notizie,
Daniela?
Secondo cui c'è un appartamento occupato dal 2008 con cose non pagate.
Ma Daniele, che ci sta?
Ma che c'è? De che parli?
Vale
de che
anche
parli?
Per la Santanchè,
se
no?
Arriva la Santanchè,
io dico che vale per tutte e due.
Te prende a borsettate con la Kelly. Se arriva la Santanchè,
no, però, scusami, ma la Santanchè mi sembra che i giudici se ne stanno occupando. I giudici,
scusa,
mi sembra
che
in maniera...
ci sono delle iniziative giudiziarie, andranno come devono andare. Se vanno bene per lei, andranno bene per lei. Se vanno male, vanno male. Ma come funziona?
Ma vi chiedo scusa.
Ma cosa chiedi scusa? Avete trasformato pure Papà Salis, che era un bravo liberal conservatore, è diventata, si è parenzizzato, capito? È entrato Parenzo dentro lui, chiamate un esorcista perché è entrato Parenzo dentro Papà Salis, capito? Non lo tiene più nessuno.
Ci sono,
l'altro
il
giorno ha insultato a Meloni,
ha
fatto
per il gruppo Santanchè ha debiti per 8,6
ma ci stanno 40 magistrati
euro.
Che si occupano della questione, che vuoi?
Gli devono, se
tu sei il 41esimo magistrato, sei il 41esimo svalvolato.
Ma sono cose aziendali, che c'entra con una che ha 90.000 euro di debito perché ha occupato una casa, sono cose diverse.
Fai una cosa, noi abbiamo mandato il nostro Andrea Muzzolon sul posto,
Andrea?
Bravissimo, perché non mandi
Andrea,
non mandi i tuoi,
Andrea?
I tuoi della, come si chiama, l'aria che tira, vedi che aria tira a via eccetera lì, e fai, mandi uno col microfonino che fa,
vedi che aria tira le case occupate lì,
la Salis in giro, ma è venuta la Salis, ma ha pagato, signora, con Parenzo con la bacchetta, che fai la cartina con la bacchetta, la cosa eccetera, poi mettiti anche una catena al piede, così fai la cosa, poi tiri fuori i 90.000 euro, fate la colletta con Cairo e con tutta la palazzina e ne riparliamo, no?
Ha capito, la cosa incredibile,
ma come,
la cosa incredibile, io
vai lì con i tuoi piatti che è dietro casa mia, vai lì con la cartina della casa occupata, con la bacchetta in alto, ecco, perché se fosse stato uno dice centrodestra, stavi con quattro inviati, esatto, con le mura di casa a dire ecco, questa è la stanza occupata, così, questa è così, dai. Ma
lo avremmo chiamato Mentana, direttore Mentana, facciamo una maratona, sì, facciamo una maratona, tutti sospendiamo la pubblicità, cosa, tutto.
Sì. Dai, su, avresti fatto, io se uno di centrodestra sicuramente avesse avuto 90.000 sì, euro di debito da una casa popolare di Milano, avresti inviato quattro persone, perdonami, lì a dire alla gente, l'avete vista? Non l'avete vista? Sì. Quanto deve? Quanto non deve? Ecco il documento, ecco qui.
La portinaia, perdonami, senti la portinaia, citofona, citofona, portinaia, citofona.
Certo, citofona, cioè, da quello citofona citofonava Salvini, sì, quello era Salvini.
E mandate Salvini come inviato, chiedete a Salvini.
Sì, tanto c'ha tanto tempo libero ormai, mi pare, no? Perché insomma,
fermo, Silvio, vabbè, da Roma, però attenzione, Silvio da Roma. Silvio,
ah, dimmi. Finalmente, ecco, finalmente. Perché lì c'è Dudu lì? C'è Dudu in ascolto?
Chi è Dudu?
Eh? Oh, Buzzanca, che noia! Guarda Buzzanca, già il latte alle ginocchia, il latte alle ginocchia.
Oddio, finalmente c'è Dudu, quello che parla dei neuroni. Lui, il suo unico neurone, l'ha lasciato alla panetteria, a via della panetteria, a casa di Pannella.
Ma questo capezzone ha ragione, chiamarlo Buzzanca.
Non sa niente nessuno.
Ma pensate che parla, è un livore, è un livore viaggiante, diciamo.
Senti qua, piccolo Dudu, senti a me, tu.
Ma tu ti sei completamente rincoglionito, Buzzanca. Buzzanca, te sei rincoglionito. Appello ai parenti, se ci sono dei familiari. Andate, siate gentili con Buzzanca, siate gentili. Ditegli sempre sì, lo assecondate. Gli dite, guarda, c'è la riunione di redazione di Repubblica. Dice, no, no, non c'è più. Però voi ditegli di sì. Ditegli che il direttore Scalfari gli ha chiesto un pezzo contro Capezzone. Poi ancora è traumatizzato De Pannella che lo piava per il culo perché lui invece, Emma, avete preso lo sbarramento sui denti. Senti pure sto giro.
Testa di cazzo, senti a me. Perché il giornale insieme al Guercio di Cagliari non scrivete che Salvini ha la stessa condanna di della Salis. È stato condannato a 30 giorni nel 1999 per aver tirato delle uova contro D'Alema.
Questo è vero, questo
l'ha preso i poliziotti, coglione. E allora, sai perché non è andato in carcere? Perché ci sono quelle leggi che lui vuole cancellare, quelle leggi che lui vuole cancellare, che non mandano in carcere uno che fa reati di questo tipo, che sono, alla fine sono reati bagatellati.
Buzzanca, piano, che te senti, ma te sento affannato, te sento affannato, Buzzanca, i parenti.
Giornale, Dudu, perché non scrivi questo? Dudu di Pannella, che Calvini ha la stessa condanna.
No, sì, scrivilo tu, scrivilo su Repubblica, telefona a Repubblica, telefona a Repubblica, fate una straordinaria.
E lui c'ha strage e offesa pubblica ufficiale.
Ma che dice? Strage, Salvini strage.
No, questo non
è andato, è andato completamente. È andato
aspetta, però, aspetta, fermi tutti, però. Come Silvio,
Salvini è accusato di strage, aspetta, ma
fermo,
che dice?
Fermo, no, fermi tutti, ragazzi, la cosa sicura è un'altra, è che Silvio non si sente, cioè è come se fosse da una spelonca. Fermi là, fermi là. Se Daniele vuole, resta ancora qualche minuto per una
chiacchierata.
Fermo là, fermi là.
Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I. Il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
In memoria di papà Silvio, tanti ti hanno infamato in questi anni, tantissimi, troppi. E si sono anche venduti, perché come avrai potuto vedere da lassù, papà, la sinistra, i comunisti, i tuoi acerrimi nemici, hanno eletto al Parlamento europeo una criminale certificata, un po' come lo eri tu, ma tu eri più bello, più elegante, eri il migliore. Ciao Silvio, ci manchi.
Allora, uno dei principali collaboratori della signora Schlein, Marco Furfaro, sostiene: per darvi l'idea del clima che stiamo vivendo, secondo lui naturalmente, poco fa alla Camera un deputato della Lega ha fatto ripetutamente il segno della decima mas, tale Furgiuele della Lega, preciso io,
sì, sì.
Mentre noi dell'opposizione sì. abbiamo alzato la bandiera tricolore. Dunque quelli sono fascisti, e gli altri sono patriottici. Altri, decima tra massa. Cui ben evidente Iezzi della Lega, hanno tirato cazzotti in faccia, lo dice lui naturalmente, la sua versione è già,
beh, l'ho visto, le immagini,
già sentenziato, già
guarda
sentenziato.
Sto guardando il TG1.
Calma. Hanno tirato cazzotti in faccia a un deputato del Movimento 5 Stelle perché aveva portato una bandiera a Calderoli alla Camera dei Deputati dentro le istituzioni. E fin qui è la ricostruzione parziale, ma può darsi anche vera di furfaro. Fermo. E ora pensate,
facciamo così allora, guarda, chiamiamo una persona
con furfaro. E ora pensate cosa possono fare fuori. Sono squadristi. Dunque sono squadristi e figli di puttana, eversori, fascisti con la decima mas. Tutto questo per un litigio normale alla Camera dei Deputati. Normale, con degli eccessi probabilmente, ma eravamo con Silvio da Roma. Silvio, allora che stavi dicendo?
Pronto?
Dimmi,
allora,
sì.
Siccome io ho la brutta abitudine di seguire i lavori parlamentari dalla mattina alla sera,
allora?
Ecco, è tutto il pomeriggio che rompono i coglioni. Cioè, 5 minuti prima, uno dal banco della destra ha detto all'altro: ti aspetto fuori. E successo il finimondo.
Va bene, può darsi.
Buzzanca, tra persone normali si direbbe: questi sono bambini da terza elementare. Ma non è che siamo al 1924. Nessuno di voi è Matteotti, nessuno di voi è il terzo fratello Rosselli. Siete una banda di scappati di casa. Poi ci sono purtroppo anche gli scappati di casa a destra. Capito? Ma finite tutti allo stesso asilo infantile.
Stai zitto.
Perché stai zitto? Lo stabilisci te.
Ti devo dire una cosa, Parenzo, ascoltami, Davide, mi ascolti, tu non puoi fare benissimo il direttore, tu puoi fare il direttore di qualsiasi cosa, perché lì hai davanti uno che non è laureato come te,
bene,
e fai il vice direttore anche lui, perché lui non dicono tu non sei laureato e fai il vice direttore di quel cazzo di foglio che non serve manca a pulirsi il culo.
Allora, ma non è laureato manco Parenzo, però ti segnalo.
I parenti facciano qualcosa. Ma c'è una zia, un nipote, qualcuno, un parroco, uno dei Sant'Egidio, qualcuno della Caritas. Fate qualcosa. Sta poco bene. C'è un uomo che non sta bene.
Però
scusatemi, io ho qua il video dell'aggressione.
No, ma adesso stiamo parlando di altro. Adesso ci torniamo. Però io, Silvio da Roma, volevo dire: qual è la critica sostanziale che tu fai a Capezzone? Non l'ho capito. Al di là delle cose passate,
ieri ha fatto un tip parlando del grandissimo successo della Meloni. Allora, un giorno
questo lo dicono tutti, però non è che lo dice solo lui.
Ascoltami e fammi parlare.
Ma non è che lo dice lui, lo dice pure a sinistra.
Buzzanca, nel tuo mondo ti do una notizia, avete perso le elezioni e lei le ha vinte.
Ascoltami, idiota. Il commento che è apparso sul giornale si concludeva dicendo:
ma chi se ne frega?
L'ha scritto un bravo collega del giornale. Adesso dice tutto quello che
Meloni ha perso. Ha vinto Buzzanca.
Idiota, tu devi ascoltare. Ha detto:
vabbè, allora, ma non presentare sto biglietto da visita e dirci che sei un idiota, Silvio. Lo sapevamo, abbiamo capito.
Dove cazzo ha trionfato? Ha perso 700.000 voti,
lo dice Buzzanca. L'informazione di qualità, Repubblica, ecco qua. Già Meloni ha perso, ha vinto Buzzanca con Massimo Giannini e con Cida De Gregorio. Dai, allora a te ti fanno commissario europeo, con Cida al Consiglio europeo, poi tutte e tre vedrovate.
L'ottima Concita ti sta facendo però dei numeri alla mano, ti ha dato dei contesti sui numeri. I numeri alla mano ti sta dando.
I numeri all'otto.
Comunque, guarda,
il numero da chiamare è 118 per il soccorso urgente.
Tagliamo la testa al toro per capire cosa è successo oggi alla Camera. Chiamiamo Angelucci. Scusami, ciao.
Allora ragazzi, trovatemi il numero di questo dei 5 Stelle, perché in realtà più che Iezzi è questo dei 5 Stelle da chiamare.
No, Iezzi, quello che ha colpito, sì, però, va chiamato l'aggressore, non l'aggredito. Io ho le immagini dell'aggredito, ce le ho qui. Guarda, te le giro.
Iezzi, allora.
Mandale
chiamatemi
in onda, Iezzi. Te le giro.
Chiamatemi,
te le giro,
Iezzi.
Ti giro le immagini. Ti giro le immagini in esclusiva che io domani manderò. Domani io farò la moviola, passo passo su questo. Farò vedere frame by frame quello che è accaduto.
Te ne stai venendo nelle mutande
io
già
farò
per questa
vedere
cosa.
Tutto
te ne stai
domani.
Venendo nelle mutande.
Ricostruirò minuto dopo minuto.
Adesso non risponderà naturalmente.
Non risponde che è gravissimo quello che è accaduto.
Pronto?
Iezzi, eccoci, ecco. La zanzara, che è successo? Avanti, dacci la tua. Dacci la tua ricostruzione, se puoi, perché qui la ricostruzione
beh,
è che hai dato un pugno.
Comunque.
Hai dato un pugno a donna.
Si volete, è visto, avevi una camicia.
Fammi sentire prima. Dai.
No, guarda, voglio sapere, siccome ho fatto già la moviola, avevi una giacca marrone, avevi. E si vede. Avevi una giacca marrone o no?
Marroncina chiara, marroncina chiara. Ma
color cacca, diciamo. Color cacca.
Fammi sentire.
No, no, non era cacca, era marroncino chiaro.
Fammi sentire, hai dato sto pugno o no, però, Igor? Dimmelo subito.
Sicuramente ho provato a darlo, ma dal video si vede benissimo che non l'ho colpito. Quindi il collega Tonno, oltre ad aver tentato di aggredire Calderoli, motivo per il quale io ho avuto.
Ma voleva dare, voleva dare una bandiera o voleva aggredirlo?
No, perché se avesse dato la bandiera non sarebbero intervenuti i commessi e non l'avrebbero espulso. Ha fatto ben di più, tant'è che sono intervenuti i commessi e l'hanno aggredito e l'hanno tenuto fermo. Se volete vi giro il video, sì, così lo vedete bene. E poi io ho avuto la mia reazione.
Iezzi,
fammi sentire la sua ricostruzione, poi glielo critichi, aspetta.
No, ma non è la mia, si vede benissimo dal video. Si vede che mi allontana e dopo 10 secondi questo cade come una piracotta. Quindi
cioè tu hai provato a colpirlo ma non l'hai colpito?
So già che cosa direte. Sì, è andata così.
No, ma è andata così. Ma io non so, io non dico niente. Io dico semplicemente. Sai che è sbagliato. Sai che il mio motto è il massimo della violenza verbale, ma nessuna violenza fisica. Ma perché ti è venuto? Perché hai sbagliato? Hai sbagliato a provare a colpirlo.
Sì, però la violenza fisica non c'è stato perché non l'ho colpito e voi dovreste condannare la sceneggiata di Donno. Infatti io mi auguro che io verrò sicuramente espulso dall'aula. Donno è già stato espulso per l'attentata aggressione nei confronti di Calderoli. Mi auguro che gli vengano dati giorni in più di espulsione, qui funziona così, se fa una partita di calcio, giorni in più di espulsione per la sceneggiata evidentissima.
Però scusami, Frato Ianni dice Iezzi lo ha colpito con i pugni.
Ha provato a colpirlo. Lui dice: ho provato a colpirlo, non ci sono riuscito. È come quello che dice: io ho provato a fare una rapina, ma non ci sono riuscito. E comunque è tentata rapina. E che cazzo,
ma lo
che
sta
cazzo
dicendo,
stiamo
però
parlando?
Infatti, l'ho detto che verrò probabilmente espulso dall'aula.
Secondo, ti dovrebbero dare il DASPO. Ti dovrebbero dare il DASPO perché contro un deputato della Repubblica, ma anche qualunque persona, è un esempio pessimo che hai dato, perché chiunque oggi in strada si...
Fammi sentire. Allora,
il DASPO quanto dovrebbe durare invece per uno che tenta di aggredire un ministro?
Non ha aggredito, gli stava portando la bandiera.
Si vede. Dai.
Ma questa è la sua versione. La sua versione è quella che
non è la sua, è quello che si vede. Gli stava mettendo la bandiera sulle spalle.
Interventi dei commessi che lo allontanano da Calderoli, tant'è vero.
Ma certo, ma sai perché? Perché i commessi allontanano anche quando hai un cartello.
La storia è questa, poi dopodiché.
Però Iezzi, scusami, Frato Ianni sostiene che uno dei leader della Combonelli degli AWS dice: Iezzi lo ha colpito con i pugni ripetutamente sulla testa, facendolo stramazzare
non è vero,
a terra.
Basta vedere il video. Se volete ve lo giro, basta vedere il video, ce l'ho, non si vede, non è così.
Vabbè,
è
mi sembra chiaro, tu hai ammesso e non ti penti, mi sembra, hai ammesso di aver provato a colpire Donno, giusto?
Quello si vede benissimo dal
video. Non ti penti.
E diciamo che non l'ho colpito.
Non l'hai colpito, ma non sei pentito di
ma
questa cosa
dire
qua?
Non lo voglio, devi
diciamo
dire
che
chiedo scusa,
no,
non
diciamo
l'ho colpito.
E
vabbè,
non
che dice? Non si pente, non si pente, non l'ha colpito. Cioè, se lo meritava, secondo te se lo meritava.
È un reato, è tentata aggressione, è un reato.
tutte le reazioni, diciamo, sono non giustificate, ma causate da un motivo. In questo caso,
ma è tentata aggressione, è un reato, ragazzi, è un reato.
Vabbè, questa... ma anche l'aggressione a un ministro è un reato, quindi andiamo.
Ma non c'è stata nessuna aggressione, gli stava mettendo una gli stava mettendo la bandiera sulle spalle. Che razza di aggressione?
No, perché sennò non sarebbero intervenuti 18 commessi.
Ancora bisogna spiegare al pubblico che i commessi intervengono anche e ti strappano i cartelli anche quando pacificamente li tiri fuori dal tuo posto.
C'è un concetto pacifico che è un po' particolare.
Comunque, posso dirti una cosa?
Conosco le regole della Camera.
Igor, posso dirti una cosa? Domani mattina, tanto sarai seduto. Domani mattina sarai seduto all'aria che tira, perché Parenzo ti inviterà a partire dalle 11 per ricostruire tutta la vicenda.
Ma non lo fanno venire, non lo fanno andare. Non lo fanno andare.
Parenzo, cosa c'ha da lamentarsi? Sono già venuto.
Ciao, ciao Igor, a presto.
Ma non lo fanno venire, non lo fanno venire.
Adesso verrà, adesso verrà. Avete sentito la interpretazione di quello che è accaduto? By Igor Iezzi, principale accusato. Questa è la sua interpretazione, io non ho visto niente.
Ma non hai visto niente, ti ho mandato il video, mandalo in onda, te l'ho appena mandato, ti ho mandato il video con tutto il frame.
Bisogna vederle bene il video.
La mia redazione
Davide
Ferrara, che dire, è già al lavoro.
Davide Ferrara, Davide da Ferrara.
Ciao.
Dimmi,
allora, io volevo parlare ancora dell'ennesima furbata, furbata che tu, Cruciani, e anche il signor Presidente del Senato, che pensa di avvagnarsela dei busti di quel farabutto di Mussolini, Dante e la sorella, tirate fuori sulla decima massa. Voi volete far festa alla gente.
La decima massa esisteva prima, esistita, ed esistita durante il fascismo. Ma qual è il problema? Non ho capito qual è il problema.
Perché? Se mi lasci parlare.
Dimmi, dammi.
Perché se tu dici che il signor Vannacci, dicendo di fare la decima, si riferiva alla decima massa ante 8 settembre, lo sai benissimo e pigli per il culo la gente.
No, io dico che io
scusa
un attimo, scusa un secondo, io non vado troppo nel dettaglio ante 8, dopo 8, cioè io dico semplicemente questo, che la decima massa era è stato un battaglione che esisteva prima del fascismo, credo, è esistito anche dopo, immagino, non so quando è stato sciolto, ma no, la sua storia non è che è concentrata sul fascismo, è come dire l'esercito italiano esiste solo perché c'è nel periodo del fascismo, questo dico. Poi
si riferisce,
Vabbè, ma qual è il punto? Ma chi se ne frega? Chi se ne frega?
No, chi se ne frega? È logico che uno un'onorificenza data ante 8 settembre un conto, ma Vannacci si riferiva a quel farabutto di Borghese che insieme ai nazisti
Allora?
Ha torturato e ucciso. Per cui non voler far finta di non saperle dire alla gente c'è l'onorificenza per gli eroi della decima massa.
Vabbè, dunque è fascista. Dunque è fascista Vannacci? Che cos'è Vannacci? Fascista?
Io non so se sia fascista o meno, ma lui si
Paolo da Firenze, ho capito, non me frega un cazzo proprio di questa cosa qua. Paolo, dimmi.
Allora, due citazioni. Una di Balzac. Dietro ogni grande fortuna c'è un crimine. Una. Seconda, sai chi è James Lee Cobb III? È un imprenditore della Florida che è stato condannato per frode fiscale a 27 anni perché ha frodato per 3 milioni. Berlusconi ha fatto frode per 560 milioni.
E dunque dovrebbe stare
l'hanno mandato a prendere il tè alla commenda dai vecchietti. Questa è l'Italia.
Questa è l'Italia, capito? Questa è l'Italia. Paolo da Firenze, sei un coglione. Sei un coglione, questo è il punto. Sei un emerito coglione. Questo
ci sarebbe, mi sta scrivendo in questo momento Pasquale Lino Romano, che chiede di intervenire perché da cittadino è indignato. Mi sta scrivendo in
per quello che è successo alla Camera. Ma il mondo non è concentrato alla Camera dei Deputati. Fermi tutti, che abbiamo degli ospiti. Fermi tutti, ne abbiamo già parlato con diretto interessato, fermi tutti.
La zanzara.
Oh,
Trovo un equilibrio col cervello, Parenzo. Stai a difendere gli elettori della Salis, che sono tutti pro-Palestine, quelli che ti odiano, che ti farebbero la pelle a te e a Israele. Ma continua a difenderli, a fare le figure di merda e andare a parlare nell'università per farti sputare in faccia da questi. Sei proprio un idiota totale.
Parenzo!
Allora, caro David, mentre tu sei impegnato a fare la moviola secondo per secondo di quello che è avvenuto alla Camera, noi facciamo sopravvivere questo podcast anche per settimane, per giorni, dunque dobbiamo andare oltre. E ti devo presentare un signore.
Ma la gente che ascolterà saprà che oggi, nel giorno del 12 giugno del 2024, all'interno delle nostre istituzioni democratiche e repubblicane, un deputato rimarrà nella storia. Ha provato a tirare un pugno in faccia a un altro deputato, il deputato che ha provato a tirare il pugno è uno della Lega, chiusa parentesi, e ha detto ai microfoni di questa radio: sì, certo, ho provato a colpirlo. Sì. Nel
quasi
silenzio di uno
quasi,
dei due
quasi,
conduttori.
Quasi con orgoglio
nel
l'ha detto.
Gli si è chiesto: chiedi scusa? No, non ha neanche chiesto scusa. Io penso che dovremmo chiudere, troncare qui il podcast, perché chi lo ascolterà domani, dopodomani, deve sapere che dopo questo c'è il silenzio. Lui è l'Aventino, ci deve essere il silenzio. Questo sarebbe un segnale enorme. Se adesso interrompere
squadristi.
No, Eversori, ma scusami, è normale tirare un pugno e dire non l'ho colpito. Sarebbe come dire, c'è il ladro. Io d'ora in poi deve valere questo. I ladri che vanno a fare le rapine vanno a farle. E dice: sì, ho portato via 2000 euro, però non l'ho colpito. E dice: cazzo, fratello, hai fatto la rapina però. Sì, però non l'ho colpito. Come l'onorevole Iezzi. Io diffonderei questo audio a tutti i ladri d'Italia potenziali, a tutte le persone che sono in galera, hanno il diritto
rubato,
di tentare
però non
di colpire
male a
qualcuno. Hanno il diritto. Sì, ma c'è un precedente giuridico che è il diritto di tentare di colpire qualcuno, e se non lo colpisci non esiste più la tentata aggressione. Sì, ma non l'ho colpito.
Allora,
cioè, ci sarebbe,
ti devo presentare,
ho
capito perfettamente, però ti devo presentare, fermo un attimo, ti devo presentare un signore che in realtà potrebbe servire anche in questo caso, perché è un grande esperto, uno dei più grandi esperti in Italia, diciamo la verità, di ipnosi e anche di un altro tipo di ipnosi, l'autoipnosi. Dottor Vincenzo D'Amato, buonasera.
Ciao, grazie mille.
Ecco, l'ipnosi, Parenzo, tu conosci la pratica dell'ipnosi?
Sì, certo.
Dai, l'ipnosi,
certo.
Ecco,
non l'ho mai praticata, ma ci sono dei grandissimi professionisti, psicologi, psicoterapeuti, gente specializzata, non cialtroni come il signore del rituale che ha invitato l'altro giorno.
Sì, il dottor Otelma, sì, il dottor Divino Otelma.
L'imbecille,
sì.
L'imbecillotto di Otelma.
Però
esatto,
allora il dottor D'Amato è convinto che l'ipnosi.
Il dottor D'Amato non fa accendere delle candele,
no,
diciamo subito:
no,
non fa accendere delle candele, non fa mettere monete nel padiglione auricolare, e non fa recitare puttanate assurde che non hanno nessun senso, nessuna logica, in piedi guardando un muro bianco.
Ecco,
il dottore che
è
in studio è la scienza, l'imbecille che ha intervistato ieri.
Attenzione, però, allora, l'ipnosi, secondo il dottor D'Amato, serve in qualche caso a curare patologie, fobie e dipendenze. È così?
Sì.
Parenzo potrebbe ribellarsi a questa cosa, però precisiamola, perché Parenzo è molto attaccato alla scienza. Non crede che l'ipnosi possa servire a curare alcunché, che secondo Parenzo.
L'ipnosi è riconosciuta, se lui è un medico, uno psicologo, un psicoterapeuta o un medico, i medici praticano l'ipnosi, ne conosco un sacco.
Ma è vero che ci si può evitare di ammalarsi con l'ipnosi?
Certo.
Cioè, in che modo? Mi
allora, l'epigenetica ci ha insegnato questo in principale.
Ma lei è un medico?
Sono dottore in psicologia, specializzato in ipnosi, e formo tantissimi medici ogni anno.
Quindi non è un medico, è uno psicologo.
Dottore
è un
psicologo.
Sono specifico, andiamo avanti.
Formo tantissimi medici psicologi, psicoterapeuti, eccetera, ogni anno, appunto, per lavorare sulle problematiche, appunto, di questo tipo, su patologie. Ovviamente.
Tipo una patologia che...
ansie, paure, fobie, attacchi di panico, dipendenze, alcol, fumo, droga, cibo.
Devo chiedere una cosa importante. Con l'ipnosi, ad esempio, si possono guarire quelle 500.000 persone che hanno votato Vannacci? Faccio una domanda più precisa. Se lei ipnotizzasse uno di questi che hanno votato Vannacci probabilmente alla prossima tornata elettorale voterebbero ancora per Vannacci. Proprio una domanda precisa, no, che
capire
faccio.
Che problemi hanno fondamentalmente, cioè, andrei a scavare per capire qual è il problema.
Lei è parenziano?
No, io sono apolitico in questo momento fondamentalmente, però sono ovviamente per la ricerca del problema, quindi se un problema c'è e si palesa vado a scavare per andare a capire.
Scusi un attimo, a livello sessuale l'ipnosi serve secondo lei?
Sì.
In che modo serve?
Problematiche sfera sessuale hanno di base un trauma nell'ambito maschile specialmente,
cioè per esempio se uno ha una eiaculazione precoce,
certo,
lei con
l'ansia di prestazione nella maggior parte dei casi ce ne sono
ma
tanti,
ma con l'ipnosi oggi. si può
andare a risolvere, andare alla causa del problema.
Ma l'ipnosi o con l'autoipnosi?
Con l'ipnosi principalmente, perché se la problematica,
cioè, lei
è importante,
riesce, se uno viene da lei e dice scusi ho un problema di eiaculazione precoce possiamo provare, lei come fa? Cioè, con l'ipnosi
si va a capire qual è la problematica in ipnosi regressiva, si va a capire cosa è successo magari da ragazzino ha avuto 14 regressiva? Anni. È una metodologia che ci permette di andare all'indietro nel tempo. In
uno come succede? Che uno si deve.
Si induce una trans ipnotica attraverso una serie di tecniche. Sono
la
trans
ipnotica?
Si induce attraverso una serie di tecniche verbali o non verbali, ce ne sono tantissime.
Uno va
modalità.
In trans, uno quanto deve restare in trans mediamente?
Allora, partiamo da un presupposto che diciamo fuori da quelle che sono le convinzioni comuni, in ipnosi non si dorme, non si perde conoscenza. È uno stato alternativo di coscienza dove rallentiamo le onde cerebrali, quindi iniziamo a rallentare la criticità
del nostro cervello. In questo stato di trance della persona, del paziente, riesce qualche volta a scavare e a toccare dei punti da cui poi si guarisce, per esempio dalla questione sessuale.
Voglio fare un esempio per capire come funziona. Quando lavoravo con le forze dell'ordine andavamo a fare lavori su testimonianze oculari in casi di omicidio.
Sì.
Il testimone ricordava di aver visto una macchina che passava per strada la sera e che questa macchina si è fermata, una persona ha aperto il finestrino dall'interno ha sparato e se n'è andato.
Sì.
Oltre questo non ricordava nulla. In ipnosi, dato che l'inconscio memorizza tutto, anche ciò che vede attraverso la visione periferica, andavamo a scavare e andavamo a capire cosa fosse successo davvero. E il testimone oculare ricordava che quell'auto era un Porsche Cayenne, ricordava il numero di targa.
Serve anche a risolvere dei delitti in alcuni casi.
Certo, chiaramente in Italia la testimonianza in ipnosi non è legale come invece in America, però aiuta nel caso di indagine, perché se riesco a capire qual era la macchina, qual era il numero di targa.
Torniamo al sesso, D'Amato, allora, che è più interessante per noi, almeno in questa parte della trasmissione. La donna, leggo, cura anche l'anorgasmia, cioè la maggior parte delle donne che vengono da lei per esempio per l'ipnosi, che devono curare a livello sessuale?
Allora, quando parliamo di anorgasmia parliamo di perdita dell'orgasmo o mai raggiunto l'orgasmo.
E lei riesce a far avere l'orgasmo alla donna attraverso un lavoro sull'ipnosi?
Sì.
Ma in quel momento o dopo, no? Nella vita sessuale.
Si va all'indietro a capire cosa è successo. L'anorgasmia può esserci semplicemente per una cura farmacologica o un parto. E dopo questo tipo di approccio arriva la mancanza dell'orgasmo.
Certo.
Si va a scavare a capire cosa è successo in quel momento, cioè qual è l'ancoraggio che si è creato, qual è a livello emotivo il blocco che si è creato, e si va a risolvere quello. In automatico, risolvendo quel problema, arriva il risultato, cioè torna la stimolazione.
Ma lei può garantire questo risultato? Una persona che viene da lei e dice io ho l'eiaculazione precoce, una donna che viene da lei e dice io non vengo mai, lei può garantire questo risultato con sta transipnotica?
Allora,
o no? Me
il
lo
risultato
dica,
dipende moltissimo dalle persone e dall'approccio che si ha con quella tecnica. E ci sono persone che con una sessione risolvono il problema, quindi nell'immediato ne basta una, altre che hanno bisogno di un percorso.
E mollano la fresca, naturalmente, perché sono cose da professionisti. Scusi un attimo, l'autoipnosi
quanto costa una seduta di ipnosi?
Dipende dal tipo di sessione, cioè ci sono percorsi che per esempio
la 200 euro, la 200 si molla?
Sì, siamo più o meno a quello,
la 200 euro, devi cacciare la fresca.
Certo che 200 euro per 500.000 persone è una bella cifra, un investimento importante da fare. No, stavo tornando al punto di prima, cioè se è vero che sto facendo un calcolo rapido, che 500.000 persone sono le preferenze che hanno votato Vannacci,
sì,
50,
per capire,
0,
per
500,
alcune cose, per farle
per sì, 200 euro, diciamo, e beh, viene fuori una cifra importante.
Però scusi, leggo qua, con l'autoipnosi se immagino di fare una sessione di palestra in ipertrofia posso sentire il risultato di allenamento senza farli, che vuol dire?
Allora, diciamo che l'autoipnosi ci permette di vivere un'esperienza, come anche l'ipnosi, che è perfettamente identica all'esperienza reale. A livello proprio neuroscientifico si è dimostrato con elettroencefalografi quantici che il cervello in ipnosi attiva le stesse aree che attiva nell'esperienza reale. Se sono sotto i pesi, alcune aree del cervello per muovere quei pesi. Se sono in una simulazione della sessione in ipnosi si attivano le stesse aree. Si crea quindi la stessa ipertrofia ed è stato provato che il risultato ha una mancanza del 15%, quindi uno scarto del 15%. Una sessione di un'ora e mezza in palestra, una sessione di 15 minuti sul divano
è uguale.
15% in meno di risultato. Ultimamente c'è stato un campione che ha vinto.
Può rinunciare anche a allenarsi, eccetera, facendo sempre ipnosi con un 15% in meno per ogni sessione.
Sì, e ti dico di più: io ho delle fotografie che porto spesso dietro, perché su di me faccio tantissime prove. Perché prima di fare le cose, chiaramente l'esperimento. Ho fatto un incidente in Thailandia nel 2019, dove mi sono lacerato dal ginocchio fino alla caviglia. I miei amici medici in Italia: torna sei mesi per ristrutturare, qua è un casino, ci sono i batteri. Io in 21 giorni in autoipnosi ho ricostruito la parte.
Ma questo Parenzo non ci crede, questa cosa qua.
Ho le foto, cioè,
in autoipnosi. In autoipnosi si è ricostruito la gamba lacerata.
Ma chi è? La Madonna di Lourdes, non ho capito.
Fermi tutti, che fra poco torniamo. Fermi tutti, fermi tutti.
Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
La Zanzara.
Oh mio Dio, rivolgo a te la mia preghiera, oggi come ieri, per l'anima di Silvio Berlusconi, uomo che tu, Dio, più di chiunque ha conosciuto per il suo cuore buono e grande nell'aiutare il bisognoso e il povero, come il ricco o un amico, con una parola buona e di conforto o con una battuta scherzosa.
Ah, questa è la nostra amica Vian, che ricordava Berlusconi, la predicatrice cattolica, signora Vian, la signora Vian. Ora siamo qui sempre con Vincenzo D'Amato, specialista in ipnosi. Parenzo non crede che sia ricostruito la parte, diciamo, lacerata in una gamba,
no,
con l'ipnosi.
Provo grandissimo rispetto per tutti, tutti, meno per chi fa accendere delle candele e fa mettere
già detto,
dentro
sì.
le orecchie, meno per...
Dopodiché, ma non credi che lui sia guarito
dubbio.
Con l'ipnosi,
no.
dalla parte lacerata?
No.
Beh, ma Parenzo, c'è un dato oggettivo. Uno, la rigenerazione cellulare è scientificamente provata, non più soltanto da discipline particolari, ma dalla scienza. Cioè, si
tu
rigenera.
Hai le prove che la tua parte lacerata si è rigenerata con l'ipnosi?
Foto, cioè, ho le foto, ce l'ho qua, se potete.
Prima e dopo l'ipnosi.
Prima, 21 giorni,
guardi,
giorno per giorno, con le foto.
Senza intervento di un medico, senza intervento di uno specialista.
Niente, semplicemente con mettendo sulla... Perché non c'erano neanche gli antibiotici che abbiamo in Italia, chiaramente.
Tu non hai messo niente su questa parte della
città. È una crema che non niente.
Eviterei di diffondere puttanate. Ecco, non so neanche mi altro dire.
Allora, non parliamo
lui
di puttanate,
dice che ha le prove, lui dice che ha le prove.
Eviterei di diffondere perché per curare le ferite ci vogliono le medicine.
Okay. Questo è, però, penso, questo è un credo comune. Per la scienza ufficiale oggi si sta dividendo in due: l'epigenetica.
Io potevo seguire. La seguivo fino a pochi secondi fa, va bene, come si chiama, il problema di
Culazio,
le dipendenze, uno fa un piccolo sonnellino, fa, allora
vabbè,
senti,
però, Parenzo, ha seguito mai Bruce Lipton?
Anima. Benissimo, benissimo,
sì, Parenzo,
sì,
ma
però,
Bruce Lipton...
e la seguo, e la stavo seguendo,
sì, ma
cioè,
ci
senza
sto,
polemica,
però dico,
la seguivo
no,
interessato,
certo, ma
nel
dico,
momento
Bruce
in cui
Lipton,
lei mi
Bruce
dice,
Lipton lo conosce, no?
Come si chiama Bruce
nel
Lipton,
epigenetica?
Nel momento in cui uno dice guarisco dalla ferita,
io la seguo, lei fa il sonnellino, guardami, guardami, entriamo nella tua anima, tutto benissimo, evviva, evviva. Allora avevi qualche trauma? Sì, da piccolo ho votato Vannacci, benissimo. Allora il trauma sarà, che è successo? Sì, in metropolitana da piccolo toccavo le mani dei negri, e allora diventerai un generale e farai il candidato. Bene, risolvi il trauma così, col sonnellino,
ma
lo guardi,
è proprio così, però voglio dire.
Ma se lei mi dice, dice, grosso modo è così, ma se lei poi mi dice c'era una ferita, il ginocchio squartato, mi sono fatto l'auto, addirittura non la cosa, l'auto
ipnosi,
come si chiama?
Ipnosi.
Allora io lì non c'è solo una... devo alzare le mani al cielo, ma devo dire, ma che cazzo state a dire?
Allora,
sono obbligato, perché anche l'autoipnosi è folle. Poi come si fa?
Ma sono disponibile a fargliele vedere queste cose dal vivo, perché se le vedo la mia serata, io dal vivo gliele faccio vedere, perché non
serata.
Parliamo di teoria.
Ma i medici non fanno le serate, come la serata?
No, facciamo.
Che vuol dire la serata?
No, facciamo
che serate
facciamo divulgazione, ci sono centinaia di medici.
Le fa Vannacci,
no,
le serate. perdonatemi, no, no, ma Dio.
Facciamo serate di divulgazione dove facciamo.
Ma quali serate fa? Che Parenzo, serate
fin quando
fa?
La gente non sa che stanno imbecilli e coglioni
Veronesi non
cazzo.
Faceva serate.
Parenzo, fin
Veronesi
quando la gente non
faceva
Volta
le serate.
Vannacci, perché sono imbecilli, cazzo. Se non li svegliamo un attimo e gli facciamo capire come funzionano le cose veramente. Basta con la televisione.
Allora, però, scusi,
ci sono centinaia di medici presenti a questa serata.
Un'ultima cosa che voglio chiedere, poi ho un'altra ospite, è questo. La ricarica che si fa in ipnosi. Questo ti fa impazzire, Parenzo. La ricarica che si fa in ipnosi. Io credo tutto quello che mi dice il dottor D'Amato. La ricarica che si fa in ipnosi serve a dare energia al corpo. Vabbè, e fin qui può starci anche Parenzo. Ad esempio, lui stava perdendo i capelli e con 7-8 sessioni gli sono ricresciuti. Io questo
no,
qua.
Ma siamo parliamo sempre di rigenerazione cellulare. Lei sta prendendo un paio di punti che sono nello stesso
ma
tema.
Ma è vero o no che gli sono ricresciuti i capelli con l'ipnosi, con l'autoipnosi?
Ma allora il nostro corpo segue, no, secondo sempre le
risposta
genetica.
È vero o no?
Cioè, sì, certo che sì.
Cioè, ti sono ricresciuti i capelli con
l'ipnosi? Sì, tu puoi vedere un infortimento delle radici perché vai a rigenerare i bulbi
ma
attraverso quella
carità,
che è la rigenerazione
per
cellulare.
Carità.
Poi, voglio dire, sono due dei temi trattati su milioni. Se vogliamo parlare solo di questi,
no, ma io ci credo. Se vogliamo parlare di. Se ci sono le prove, come dice Dormina, tiri fuori le prove.
Ci saranno i peli nel buco del culo con l'autoipnosi.
Poi li possiamo anche fargli andare io. Se vuole depilarsi con l'ipnosi, ci proviamo.
Al massimo quelli. Al massimo quelli.
Torni qua, facciamo una bella serata, come dice lei. Me lo prometta.
Vi invito a. Cioè, voglio dire. Quando parlo di serata non parlo di show e questa è una delle cose che mi fa incazzare
vincenzodamato.it grazie
quello che mi fa incazzare seriamente.
Allora abbiamo qui sempre per la serie,
ma tu hai una responsabilità.
No, fermo ha ragione o no, ha ragione o no Benny Green a picchiare duro sul porno dicendo che il porno fa male a certe zone sessuali delle donne? Ha ragione o ha torto a fare questa denuncia? Dice che si è ritirata perché lei non vuole finire come alcune sue colleghe. Abbiamo qui una veterana del porno, che adesso sta soprattutto su OnlyFans, che si chiama Sonia Ice. Buonasera, buonasera.
Ciao a tutti. Allora,
dacci una risposta.
Distinguiamo le cose. È ovvio che l'usura di una parte specialmente delicata come la,
il sedere,
parlare?
Sì, no, ma sì,
vagina,
non dico io,
o l'ano,
sì.
È ovvio che usata violenza ah, è un'emorragia, perché siamo umani, non siamo mica dei robot.
E dunque è successo a tue colleghe? È successo?
A mie colleghe è successo.
A te non è successo?
A me no, perché io non lo prendo nel...
No, sì, ho capito, non lo prendi nel di dietro, sì, benissimo. Hai scelto questa strada, ma anche per preservarti o perché proprio non te va?
Allora, io credo che quando tu lo prendi nel di dietro devi avere la voglia di farlo. Non è un telecomando che schiacci il bottone.
Vabbè,
perché mi
dubbio.
Danno dei soldi e lo faccio.
Ma oggi invece sei quasi costretto a farlo se vuoi fare certe. Se vuoi fare un certo
chiari. Oggi le ragazze, per diventare subito famose, fanno qualunque cosa gli venga
dunque,
chiesta.
Ha ragione la Gruber da questo punto di vista.
Sì, ha ragione la Gruber. Fanno
questo
qualunque
è un colpo al cuore per me. Se mi dice ha ragione la Gruber, è un colpo al cuore.
No,
cioè.
Però è vero. Ma no, perché esiste il libero arbitrio.
Allora, la gentile ospite che tu hai lì, come sai. Sì. Lily Gruber fa la giornalista di inchiesta, quindi ha fatto un'inchiesta serissima sul mercato del sesso, molto seria. È un libro da leggere, è un libro approfondito.
Allora,
non
allora,
è...
Andiamo avanti, dunque.
Il libro di Lily Gruber.
E allora che c'è? Ha detto che c'ha ragione. Ha
dati
detto...
alla mano, esatto, va ripetuto ancora. Ha ragione e lo dice una persona del settore. Cioè, capito qual è la cosa?
Però scusami un attimo,
questo
è vero o no che i minorenni.
La tua diffamazione continua. Tu hai fatto una diffamazione continua.
Scusami un attimo, è vero o no che secondo te i ragazzi vanno protetti dal porno di oggi?
Secondo me andrebbe insegnato nelle scuole almeno medie.
No, nelle scuole non va insegnato niente. Nelle scuole.
No, invece andrebbe insegnato
l'ABC.
Non, insegnato non dico che scuole. Gli devi insegnare il porno, però gli devi insegnare il rispetto per la donna.
Ma questo è un altro discorso.
La sessualità.
La sessualità non va insegnata a scuola, si insegna nelle famiglie la sessualità.
No, io
e si apprende da sola la sessualità.
Io non sapevo niente, ma io ho capito il sesso a 27 anni. La prima volta che me l'hanno leccata avevo 27 anni, non sapevo neanche che si provasse piacere.
Come dice, scusi?
Sì, a 27 anni me l'hanno leccata.
Secondo lei gli stupri di oggi hanno qualche collegamento col porno?
Certo,
col porno
hanno tantissimo collegamento, perché comunque oggi i ragazzi hanno solo da vedere, parliamoci chiaro, anche se non sono abilitati a vedere OnlyFans perché è a pagamento OnlyFans, ma come lo vedo io tutte le sere Twitter è gratis, YouPorn, Pornhub, sono per pochi minuti è gratis.
Ma andrebbe
la scena
bloccata questa, andrebbe
per
bloccata.
Me andrebbe bloccato perché i giovani non basta che c'è scritto vietato ai minori di 18 anni.
Ma lei è una pentita, è una pentita del settore.
No,
è
io
una
sono
pentita.
Una pentita, io sono una che ne fa un uso appropriato, ma obiettivamente stiamo parlando di minori, i minori dovrebbero essere tutelati perché alla fine hanno un quadro sbagliato di quello che è il sesso.
Ma tanto
il
ci arrivano lo stesso, se
non
tu proibisci.
Non ci arrivano, sennò non ci sarebbero tutte queste violenze a ragazzine che hanno 14-15 anni.
Cioè le violenze sono causate secondo te dal fatto che il sesso che vedono è un sesso di violenza?
Perdonami tesoro, ma tu guardi i film porn attuali?
No, pochissimo.
Allora, in tutti i film porn attuali, quello che va per la maggiore è dove violentano la ragazza. Un gruppo di ragazzi violentano la ragazza.
Ma non ci saranno solo questi, dai.
Però sono
tu.
Quelli che guardano di più, sono quelli che vengono visti di più.
Ho capito,
per
ma
cui
tutta questa roba qui la cercherebbero comunque.
Come mai la cercano?
Ma la cercherebbero comunque perché vogliono trovare qualcosa di diverso rispetto al solito, dai, su. Non è che adesso
però,
gli stupri sono sempre esistiti anche quando non c'era il porno così violento.
Ma non si rendono
violento,
conto
dai.
Del confine, ti sta dicendo. Cioè, se anche in un film rendi possibile questa vergognosa.
Però ieri un'altra attrice porno che si chiama Laura Fiorentino, che frequenta anche posti dove effettivamente ne fanno di tutti i colori, fanno un sesso molto forte a Praga eccetera, ci diceva che in fin dei conti un lavoro come un altro, noi usiamo, dice, il di dietro, usiamo la figa eccetera eccetera, altri usano le mani, usano la testa eccetera, e che non ha mai avuto notizia di una sua collega che ha avuto, diciamo, il di dietro un po' slabbrato, diciamo. È una cosa per difendere il suo lavoro, oppure
ecco, bravo, è la prima, è per difendere il suo lavoro, però obiettivamente è risaputo nell'ambiente, si sa che quando tu usi violenza nell'ano come se fossi violentata, hai un'emorragia, perché sei umana, non perché lui è
lei dice di essere una professionista, alcuni dicono siamo delle professioniste,
capito,
e sappiamo come gestire il nostro corpo.
Per quanto tu puoi allenare io l'ho fatti i film porno, non è che sono una santa e non voglio neanche diventarlo, ma obiettivamente quando tu fai le scene, e io
ho capito,
l'unica
molto
scena
forte,
anale che ho fatto doppia era il 2009 ed è stato il film più venduto mio,
allora?
Ok, ma
dopo hai avuto un problema?
No, perché io ho preso uno davanti e uno di dietro, nella normalità anche le casalinghe lo prendono.
Ma non è vero, le casalinghe.
Non dire
casalinghe.
Non so che casalinghe conosci tu, ma
le casalinghe non fanno queste
scopano.
Cose. Ma sì, ho capito, ma non fanno
per
tutte
favore.
Queste cose qui.
Fidati.
Comunque,
che
tu dici, ha ragione nella sua accusa la signora Benedetta Danna, quando dice il porno può essere un problema, io me ne sono andata per questo motivo.
Può essere, sì, perché comunque è anche libero arbitrio dire lo faccio o non lo faccio. Non è che adesso è così, è sempre stato così.
Il dibattito continua. Italiani!
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Ragione. Lo dica, a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.